35. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio.
Poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
Iniquità e trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male.
Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali.
Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi.
Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E questo salmo, senza escludere un significato pur profondo di altri versetti, è stato scelto per il versetto decimo. È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Bene, allora riprendiamo dopo le attività invernali a Selva, riprendiamo le nostre letture bibliche. Ringrazio Elio che mi aiuta, cercheremo di supplire Silvano che è ancora in Africa, in Uganda, torna questa settimana. Ecco, ci è andato per 15 giorni a tenere letture ed esercizi spirituali. E buon anno allora, perché non ci siamo ancora visti quest'anno, buon anno. Che sia un anno del Signore, è un anno del Signore, e come tale lo viviamo. Questa sera prendiamo tra mano il Vangelo di Matteo, capitolo 5. Prendiamo dal versetto 11 fino al versetto 16. Dunque, senza voler riassumere un po' le letture precedenti, soprattutto quelle riguardanti le beatitudini, si può già dire, tenendo davanti questo brano, che le 8 beatitudini precedenti erano in forma impersonale. Qui diventano invece in forma personale. Cioè, prima il destinatario era meno definito, qui invece è definito, è la comunità dei credenti, è la comunità che scopre il rapporto che lega i credenti fra di loro, perché c'è un rapporto che lega Cristo con tutti i credenti. Cioè, è l'aspetto un po' di relazione che costituisce l'insieme dei credenti in comunità. Ecco, chi ha ascoltato le 8 beatitudini precedenti ha, come dire, acquisito o ha intravisto il dono della pace messianica, e quindi ha intravisto, anche sperimentato, il fatto di diventare figlio, e come il figlio ha la stessa vita, ha lo stesso stile e però ha anche lo stesso destino. Quindi stile e destino che è diametralmente opposto a quello mondano e perciò è contrastato, è in contraostilità, è perseguitato. Ecco questo così, giusto per introdurci alla lettura che ora facciamo. Matteo 5, 11, 16.
Siete beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Gioite e danzate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, hanno perseguitato i profeti prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il vostro Padre che è nei cieli.
Bene, allora, come introduzione, come quadro generale, do un po' la struttura del brano, poi alcune espressioni, giusto così, che diano un po' il senso di questa ottava beatitudine, cioè nello sviluppo dell'ottava beatitudine. Magari poi Elio aggiunge qualcosa. Dunque, la struttura del brano è questa. I versetti 11 e 12 sono un po' uno sviluppo dell'ultima beatitudine. E la beatitudine, diciamo, della comunità, prima ancora che del discepolo, cioè dell'insieme prima ancora che del singolo. Qui il pronome, così, plurale, indica qualcosa. Il versetto tredicesimo, quello che dice del sale, dice della identità della comunità e del discepolo. Ecco, l'identità della comunità, del discepolo che subisce persecuzione e però, ecco, ha il sapore, sa di Cristo. Poi i versetti 14 e 16, quelli per dire che riguardano la luce, dicono della luce, introducono l'immagine della luce. Lì è piuttosto la rilevanza, cioè il significato, direi, all'esterno della comunità e del discepolo. Ecco, diventa allora la luce che illumina il mondo e la luce, lucerna, che illumina la comunità stessa, la casa. Ecco, poi magari appunto nel dettaglio rileveremo meglio alcune altre cose. Ancora in termini così di introduzione generale direi che il discepolo, la comunità cristiana, il discepolo, è identificata con il Signore e quindi vive come beatitudine, come gioia, come danza, giusta la traduzione, la somiglianza con Cristo Gesù. Ecco, c'è questa somiglianza nella vita, nello stile e anche allora, come dire, nella difficoltà che si trova all'esterno, ecco, nella difficoltà, nell'ostilità che, come per Gesù, così è avvenuto per la comunità. Voglio dire questo, cioè, che si parla nel Vangelo di Luca, poi soprattutto nel secondo volume di Luca, negli Atti, si parla anche di una certa simpatia con cui è vissuta la comunità all'inizio. E poi si parla dell'ostilità, della persecuzione che la comunità subisce. Ecco, direi che è quello che è successo a Cristo Gesù. Cioè, nella prima parte del Vangelo, in ogni Vangelo dei sinottici, per dire, Gesù incontra un successo, incontra simpatia. E però dopo incontra, man mano che si rivela più a fondo, più radicalmente il suo stile, c'è una ostilità montante, fino appunto al rifiuto, al ripudio, alla condanna da parte dell'autorità religiosa, dell'autorità civile nei confronti di Gesù, la morte, la crocifissione. Ecco, analogamente succede per la comunità. Un ultimo rilievo, mi sembra una chiave interpretativa molto interessante di questa sofferenza a cui è sottoposta la comunità, l'affermazione di Paolo, Colossesi 1:24, dice Paolo che chi evangelizza, metti la comunità o il singolo, non conta, e dice lieto delle sofferenze perché con esse completo nella mia carne quello che manca al patimento di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Cioè, con questo voglio già dire, si dovrà cercare poi di chiarire, perlomeno di capire, che la sofferenza a cui è sottoposta la comunità è apprezzata, diremo anche che in qualche modo è cercata, non perché si sia masochisti, si sia baccati, ma è perché questa è tipica di Cristo. E allora davvero, come dire, attraverso la sofferenza che si sopporta per il Vangelo, ecco, viene evidenziata la comunione che c'è con Cristo Gesù. Questo per introdurci. Vuoi dire qualcosa?
Sì, se si leggono appunto le 8 beatitudini precedenti, si ha proprio la sensazione che Gesù sia come una secondo Mosè, non a caso è il discorso della montagna, che, come dire, detta una nuova Torah, una nuova legge, dei nuovi comandamenti. E molti commentatori, anche molti padri, hanno fatto questa osservazione che, insomma, sono un po' radicali, come quasi impossibili, se non impossibili all'uomo da vivere le 8 beatitudini. Come si può riuscire a osservare una come dire, un richiamo etico di Matteo così forte? Von Balthasar, che è stato un grande teologo del Novecento, parlava del quadrato apostolico, cioè Matteo e Giacomo, diciamo, più centrati su questo radicalismo etico, chiamiamolo così per capirci, e Luca e Paolo, che sono più centrati sul dono gratuito di Dio, la salvezza per fede, per grazia. E dice che appunto sono teologie diverse, ma complementari tra loro. Perché? Perché, come diceva anche prima Filippo, la ricompensa, la grande ricompensa nei cieli, in fondo cos'è? È diventare figli. Essere figli, dice Sant'Ireneo da Lione, è diventare il figlio. Allora, se teniamo questo sullo sfondo, forse si capisce meglio anche e si vive con meno scoramento questa radicalità che viene chiesta ai discepoli del Signore.
Mi sento di aggiungere che la radicalità che viene chiesta è una radicalità innanzitutto che è vissuta da Gesù Cristo, cioè lui è stato così radicale. Ecco, allora ci concede di vivere la sua stessa radicalità e diventa un dono. Ecco, prima che impegno diventa dono. Va bene, ma è tempo di incominciare allora a leggere il primo versetto, vai, cioè undicesimo.
Siete beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Ecco, innanzitutto mi viene in mente che la cosa poteva essere già ripresa quando si è introdotta la prima beatitudine. Non è che il Signore dice, ah, beato tu che sei in una situazione difficile. Forse era stato anche accennato, lo esplicito. Beati voi vuol dire mi congratulo con voi, Perché magari sei, anzi, senz'altro sei in una situazione difficile, pesante, impossibile. Però è una situazione, tieni a mente, che Dio condivide con te e che Dio prende a carico. Questo è importante. Ecco, allora, siete beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, diranno ogni sorta di male. Io credo che Matteo ha sott'occhio la sua comunità. Cioè riferisce queste parole come parole di Cristo, sono parole di Cristo, perché innanzitutto sono ciò che Cristo ha vissuto, ma ha sott'occhio la comunità, la sua comunità che è perseguitata, che ha attraversato il periodo in cui era guardata con benevolenza, ma adesso è perseguitata. E allora, ecco, si ha un certo sconcerto, una certa difficoltà, come? E dice no. È una comunità provata, una comunità che è sottoposta, i verbi diversi che ci sono anche interessanti, cerchiamo di esaminarli, però ecco, sappia che proprio per questo il Signore le è vicino, proprio per questo, a causa di questo, condivide davvero una strettissima comunione con il Signore. Dunque, è provata. Dice, vi insulteranno, tanto è detto al futuro perché è un fatto, come dire, è un fatto accertato, è successo a Gesù, succede e succederà sempre. Cosa vuol dire vi insulteranno? Direi che è una prima e immediata forma di persecuzione, di ostilità, di opposizione. E l'insulto è un po' il discredito, la svalutazione, il non contare. E però è qualcosa che ferisce profondamente, anzi direi che uccide la persona, perché uccide la dignità della persona. Ma di nuovo dico, Gesù è stato screditato. Ecco, credo che sia in un Vangelo dei sinottici, non ricordo adesso quale, e letteralmente si dice di Gesù nella Passione che, credo di fronte a Ponzio Pilato, di fronte a Erode, è nientificato, annullato, considerato niente. Gesù, ma anche gli apostoli. Degli apostoli si dice che, Atti 5, 41, si dice che vengono ripresi, vengono condannati, oltraggiati, vengono anche presi a botte, e però quando escono dal Sinedrio sono lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. Siamo Gesù, ecco, gli apostoli, e beh, nella spiritualità ignaziana, negli esercizi, troviamo che Ignazio negli esercizi a un certo punto introduce come il grado più perfetto, se vuoi, di umiltà, ma anche in una specie di test di amore, l'amore più profondo è quello che chiede di rassomigliare a Gesù. Vediamo, forse perché è meno, sì, lo leggo io. Dice così: desidero e scelgo per imitare e rassomigliare più effettivamente a Cristo nostro Signore, desidero e scelgo la povertà con Cristo povero piuttosto che la ricchezza, le ingiurie con Cristo che ne è ricolmo piuttosto che gli onori, e preferisco di essere stimato stupido e pazzo per Cristo, che per primo fu ritenuto tale, anziché saggio e prudente in questo mondo. È al numero 167 degli esercizi. E d'altra parte, vabbè, senza citare poi, alludo semplicemente a Francesco che nel colloquio con Frate Leone dice: ma quando arriveremo questa sera al convento e batteremo, non ci apriranno, infastiditi, se batteremo ancora ci apriranno, ma ci minacceranno. E se insisteremo ancora, uscirà il frate portinaio e con un bastone nocchieruto ci passerà nodo a nodo. Scrivi che ivi è perfetta letizia. Ecco, qui siamo di fronte a affermazioni che sono appunto bacate, patologiche, o sono affermazioni che nascono da un'esperienza, da una conoscenza mistica del Signore. Allora, non citiamo Francesco, ma Charles de Foucault, che aveva fatto gli esercizi proprio a riguardo di questo pezzetto che ho citato prima di Francesco, dice alcune cose.
Accettare con gioia, benedicendo, ringraziando, con diletto, ogni disprezzo, ogni scherno, derisione, violenza, ogni umiliazione, ogni oltraggio, ogni cattivo trattamento, le percosse, gli schiaffi, perché sono altrettanti elementi di rassomiglianza col nostro Gesù. E non solo accettarli amorosamente, ma desiderarli sempre in questo mondo, poiché essi fanno parte dell'imitazione di Gesù che noi dobbiamo sempre desiderare, perché l'imitazione è un'esigenza, in quanto la rassomiglianza è un primo grado dell'unione, che è il fine verso cui l'amore necessariamente di natura sua tende. E non soltanto desiderarli sempre, ma cercarli sempre in questo mondo, poiché essi fanno parte della rassomiglianza con Gesù che dobbiamo ricercare senza sosta, perché questa rassomiglianza è un'esigenza naturale dell'amore ed è una condizione della perfezione sulla terra. E bisogna non soltanto desiderarli e ricercarli sempre, ma abbracciarli sempre, ed abbracciare in genere qualsiasi croce, per quanto l'obbedienza a Dio e ai suoi rappresentanti ce lo permette. Questa obbedienza deve essere l'unico limite al nostro zelo nel desiderare, nel ricercare, nell'abbracciare le croci corporali e spirituali.
Io vorrei poter dire il contrario, e capisco la resistenza di Elio che voleva fermarsi perché gli sembrava già troppo, ma Charles de Foucault andava avanti. E non era un tipo portato alla sofferenza. Charles de Foucault, prima di convertirsi, era un tipo molto portato ad essere godereccio. Ma quando è stato fulminato dalla grazia di Dio, quando è stato convertito, non si è convertito, quando è stato convertito si è messo su questa linea. Io credo che, appunto, magari non so spiegarlo, non so documentarlo, credo di aver intravisto qualcosa in questa direzione. Queste persone citate, dicevo gli apostoli, e poi Ignazio di Loyola, Charles de Foucault, ecco, sono persone che hanno fatto una certa esperienza in questo. E credo che, almeno mi risulta, Ignazio di Loyola aveva un buon equilibrio. Dunque, vi insulteranno, vi perseguiteranno anche. E di questo sottolineo solo una cosa, cioè il fatto che la persecuzione stranamente crea una comunione. E mi spiego, partendo da Atti capitolo 9, versetto 4, Paolo sulla via di Damasco, si dice che è folgorato, accecato, no, forse una luce particolare gli rivela che è cieco, e comunque sente una voce che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo non aveva conosciuto Gesù, non aveva usato nessun gesto ostile nei confronti di Gesù. Saulo, per zelo farisaico, perseguitava i cristiani. Ecco, ma c'è questa comunione strana affermata da Gesù che, perseguitando i cristiani, perseguita lui, Gesù. Per cui, ecco, io dico che Gesù è con i perseguitati, e i perseguitati sono con lui. Vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno ogni sorta di male contro voi. Facciamola breve. Questo della menzogna, è evidente, perché se si dicesse male di noi, del credente, della comunità cristiana, giustamente, bene, se la merita, no? Cioè, bisogna essere perseguitati essendo giusti e credenti, non contendenti con altri su qualcosa. Va bene, Passiamo al versetto corrispondente, il dodicesimo, che dice il risvolto.
Gioite e danzate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, hanno perseguitato i profeti prima di voi.
Ecco, con questo si chiude il discorso sulla beatitudine. E dunque dice, gioite e danzate. Mi viene in mente il Salmo, ricordo spesso i Salmi, il Salmo 30, 29, versetto 12. Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste in abito di gioia. La mia veste di lutto in abito di gioia. Ecco, mi sembra molto bello. E così anche Luca 10, 21, 22, dove c'è esattamente un parallelo con espressioni che però hanno come soggetto Gesù. Quindi c'è proprio ancora una volta il collegamento fra Gesù e la comunità dei credenti e il credente. Gioite e danzate, più che rallegratevi ed esultate. Luca 10, 21, 22. Sì, nella traduzione più aderente al testo è così. In quello stesso istante Gesù danzò nello spirito e disse, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto, velato queste cose ai dotti e le hai svelate ai piccoli. C'è questa danza, ecco, di Gesù nello spirito. Era per questo che sceglievo. E dice che la ragione per cui si deve gioire, danzare, pur soffrendo, è che grande è la ricompensa nei cieli. Qual è la ricompensa? Si avrà qualcosa? No, non si avrà, ma si sarà qualcuno. Cioè, saremo figli di Dio, come Dio. Nei cieli vuol dire in Dio. E quella ricompensa è essere come Lui.
Ireneo di Lione dice che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Sottolineo vivente, chi ci dà la vita, lo Spirito del Signore.
Poi, vabbè, c'è per completare, così diremo, la compagnia con il Signore, ma dice anche con la schiera innumerevole, la sequela innumerevole dei profeti, cioè di coloro che hanno profetato, hanno detto a nome, però hanno anche testimoniato, cioè anche cruentemente, col sangue, con la vita, hanno testimoniato. Ora passiamo alla illustrazione di cose ancora interessanti mediante i paragoni, le immagini del sale e della luce.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.
Dico qualcosa, poi magari tu. Dunque, dice che voi, ancora no, voi, però innanzitutto è da dire che chi è il sale? È il sale della terra, chi è la luce del mondo? È Gesù Cristo. Perché Cristo Gesù sa di Dio, ha il sapore di Dio. Mi piace questa immagine così molto quotidiana, concreta, saporosa. Ecco, Gesù sa di Dio, ha il sapore forte eppure dolce di Dio. Ecco, ed è un sapore, quello di Gesù, di Cristo Gesù, il sapore di Dio, che è contrastante con il sapore del mondo. Direi con uno sviluppo dell'immagine, allora qui il sapore diventa il profumo, la fragranza. Ecco, Paolo direbbe, seconda Corinti 2,14, direbbe che c'è una fragranza di vita e un odore di morte che si contrappongono, che si osteggiano, si fronteggiano. Ecco, il discepolo allora, per la partecipazione a Cristo Gesù, per il dono da parte di Cristo Gesù, il discepolo ha questo sapore, ha questa sapidità. Per cui, ecco, deve cercare di non essere, com'è che si dice, sciocco, scemo di sapore, insipido. E l'essere sapido, cioè avere il sapore di Cristo, questo costituisce, direi, il profilo, l'identità del discepolo e della comunità. Sì, è bene introdurre queste categorie. Circa il sale, dire è l'identità. Avere sale vuol dire avere questa conoscenza e esperienza di Dio. Questo costituisce l'identità, un proprium della comunità dei credenti e del discepolo. Però evidentemente, ecco, diventa anche una funzione questa sapidità, una funzione nei confronti degli altri. Per cui, ecco, se il sale perde il sapore, può succedere, c'è uno scadimento di sapore, c'è una perdita di identità, e allora diventa davvero, come dire, tagliato fuori da Dio e insignificante, scartato, disprezzabile per gli uomini. Citavo prima Paolo, mi viene in mente che Paolo ravvisava il rischio di una perdita di sapore, nelle sue lettere lo dice, no? Chi ha seguito un po' Paolo se lo ricorderà. C'è questo rischio quando c'è lo svuotamento della stoltezza, della stupidità, della croce, per una mentalità che vuole essere astuta, mondana, ma che diventa pretesa.
Più o meno al tempo di Gesù, al maestro, diciamo, Yeshua ben Chanianà, che era discepolo di Rabbi Yochanan ben Zakkai, chiesero proprio, è impressionante, chiesero proprio se il sale perde sapore, con che cosa lo si potrà salare? Nel Talmud è questo. E questo maestro risponde, il sale può perdere sapore? Allora alcuni padri hanno letto in questo detto di Gesù invece, se il sale perde sapore, una radicalizzazione, attenzione, come se Gesù dicesse, attenzione, anche i figli della luce possono perdere sale, perché chi è che dà sapore al sale è il Signore, la fonte del sale. E allora probabilmente bisogna leggere insieme i due versetti, sia quello del sale che quello della luce. Perché il pezzo sulla luce illumina anche, come dire, il versetto sul sale.
Come dice l'espressione stessa, la luce illumina. Vai con il versetto sulla luce, il 14°. Bene.
Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa.
Ecco, seconda immagine, dicevo, la luce. Ecco, allora io sostengo ancora, innanzitutto, la luce è Gesù. Anche nella professione di fede si dice del figlio che è luce da luce. È una luce che illumina di luce propria. E ancora dico che questa luce, che è Gesù, brilla sul lucerniere, che è la croce. E illumina, brilla nelle tenebre, che nel racconto dei tre sinottici, la luce che si espande nelle tenebre della giornata, venerdì santo, pomeriggio. Forse è una luce così intensa che fa sembrare tenebra la luce in cui viviamo. Non voglio insistere. Comunque Gesù è chiamato, Giovanni 8,12, luce del mondo. E il salmo che abbiamo scelto, che ha scelto Elio, Salmo 36, appunto, si diceva: nella sua luce vediamo la luce. Ecco, Gesù è la luce. Allora, noi, battezzati in Lui, tuffati in Lui, veniamo illuminati. E allora vediamo la nostra identità e riflettiamo tale luce sugli altri, ecco, rendendo un servizio. Però, appunto, non è che il credente, comunità o singolo che sia, sia la luce, no? Ma riverbera, comunica la luce che è lui. Credo che ognuno di noi, appunto, se comunica qualche cosa di luce, se io adesso sto cercando di, arrabattandomi un po', di spiegare il Vangelo, di comunicare qualcosa della luce che è del Signore, evidentemente, nonostante la mia opacità, nonostante così la mia tenebra. Però d'altra parte dice, va bene, succede così anche nell'astronomia, corpi opachi, e la Luna, ad esempio, ecco, non brilla di luce propria, ma riflettendo, riverberando la luce del Sole, comunica luce.
A questo proposito vorrei dire che il moggio, per chi non lo sapesse, è una specie di luce, di affare di terracotta che serve per mettere la lampada, ma veniva usato anche per spegnerla. E viene in mente un brano dei Padri in cui parlano di Mosè che era velato, quando parlava con Dio e poi tornava e si velava, e alcuni padri dicono: questo velo è la nostra necessità di conversione, quello che stava dicendo adesso Filippo, questa opacità che noi ci portiamo tutti i giorni. Ora, se ci convertiamo, dicono i padri, questo velo un pochino, poco alla volta, viene. E questa azione nostra di togliere un po' questo velo, e la luce invece viene dal Signore.
Sì, Mosè, vedendo il Signore, dice che aveva un'espressione così luminosa che riusciva insopportabile agli israeliti. Per cui lo hanno pregato di velarsi quando parlava con loro. E Mosè si toglieva il velo solo quando era nella tenda, davanti al Signore. Paolo poi ci ricama sopra dicendo che questo velo è steso ancora davanti agli ebrei, perché non avendo accolto la luce che è Gesù, non vedono ancora.
Posso dire un'altra cosa? C'è una bella preghiera bizantina di commento a questo pezzetto che dice: voi siete luci, non dice voi siete luci, ma luce. Essendo tutti insieme il corpo del Messia, che è la luce del mondo. E loro, quando nella liturgia ortodossa, quando c'è il lucernario, il rito della luce, cantano proprio: o luce radiosa, splendore eterno del Padre, santo e beato Gesù Cristo. C'è una bella preghiera molto breve, prima leggevamo Foucault, del cardinale Newman, che proprio è Cristo che è la luce che accompagna l'uomo. E dice: guidami tu, luce gentile, guidami nel buio che mi stringe, la notte oscura, la casa lontana, guidami tu, luce gentile. Guida i miei passi, luce gentile, non chiedo di vedere lontano, mi basta un passo e solo il primo. Guida i miei passi, luce gentile.
E certo, no, riflettevo che due cose sulla luce, due piccole note, cioè innanzitutto che la luce non è che modifichi la realtà, ecco, la luce che illumina così queste Bibbie, questi diversi aggeggi, non li sposta, non li modifica, e direi che semplicemente si appoggia e mette in rilievo i colori e le forme. Quasi si sperde, no? La luce non esiste in sé. Ecco, vedo delle cose colorate proprio perché evidenzia i colori, suscita i colori e la luce. E così anche per il sale, adesso che ci penso, no? Il sale ha un sapore in sé, però il sale non sta in sé, lo metti nella minestra, lo sciogli nel pane, lo spargi sulle pietanze, e il sale si perde. Ecco, forse c'è qualcosa di divino ed è indicativo anche per noi, allora che cosa si possa fare. Il sapore di Cristo e la luce di Cristo diventa una funzione che offri con naturalezza, non è che debba, per dire, modificare, cambiare, spostare, dà un sapore, dà un colore. Un'altra nota sulla luce però era questa, piuttosto drammatica, che nel Vangelo di Giovanni, oltre che Giovanni 8:12, io sono la luce del mondo, si dice anche che è venuta la luce, ma le tenebre non l'accolsero. Due paragoni adesso riguardo al tema della luce. Li svolgiamo? Dunque, la città e poi la lucerna. La città sul monte. Isaia 2:2-3. E la città sul monte richiama il monte di cui dice il profeta, il libro del profeta Isaia, capitolo 2, 2-3.
Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri.
Bene. È una visione questa finale, allusiva di quello che avverrà, ma anche di quello che è avvenuto, perché sul monte si è manifestato il Signore, sul monte per eccellenza si è manifestato il suo amore sul Calvario. E anche si potrebbe vedere un'allusione a Cristo che è crocifisso, che emana dal costato sangue e acqua, la nascita di quella che è il presupposto, la città santa, la Gerusalemme, la città per eccellenza. Bene, dico che questa città sul monte, nota l'espressione, non può restare nascosta. Allora, se il discorso della luce è un discorso di rilevanza, mentre il sale era un discorso di identità, si può dire questo, che non è che vada cercata una rilevanza. Città sul monte non può restare nascosta, non è che debba farsi vedere, la si vede di per sé, tranquillo. Termini, cioè, più normali, tradotti. Vivere la fede, vivere un'esperienza davvero di comunione col Signore. Non preoccuparti poi di manifestare chissà cosa. Direi che traspare, si irraggia qualcosa. Mi sembra importante questo. Non può restare nascosta. Non deve farsi vedere, non deve far clamore, non deve farsi pubblicità, non è che debba far chiasso. Se c'è un amore vero, accolto, sperimentato, non può restare nascosto. Poi, va bene, la città sul monte. Poi la lucerna. Si è già detto qualcosa? Diciamo ancora qualche altro particolare. Beh, innanzitutto sottolinea il fatto che sul lucerniere dicevo già, riferendomi a Cristo Gesù, che è la croce, cioè qualcosa che evidenzia. Per quel che riguarda la comunità, forse c'è un riferimento appunto più marcato a quelli che sono nella casa, nella comunità stessa. Sì, qui si può ricordare quelli che sono nella casa, per il Vangelo di Matteo, che è più attento a questi della comunità. Luca dice: illumina quelli che entrano nella casa, e c'è un riferimento allora a quelli che si convertono. Ultimo versetto.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il vostro Padre che è nei cieli.
Beh, io voglio commentare il così. Cioè, tutta prima uno dice, vabbè, conclude un ragionamento, allora va anche bene usare questa espressione. Invece io credo che voglia dire proprio in questo modo, cioè nel modo con cui Cristo ha illuminato dalla croce, sul lucerniere che è la croce, così, in questo stesso modo. E credo allora si possa riferire anche alla comunità di Matteo che è provata, che in qualche modo è crocifissa. Ecco, così risplende la vostra luce, che è la luce, giusto diceva Elio, no? Sono le vostre luci, la luce che è di Dio, però che si è appoggiata, si è sparsa, ha circonfuso voi, si riverbera da voi. Così la vostra luce, allo stesso modo, splenda davanti agli uomini. Sì, dicevo già, che sono quelli che sono nella comunità, che sono quelli che entrano, espressione di Luca 11:33. Ecco, allora, mi pare anche, così avviandoci alla conclusione, che questa luce, che è il Signore, con il suo dinamismo, il suo stile, risplende attraverso i credenti, davanti agli uomini, e diventa non una dimostrazione, altre volte si è giocato un po' su questo termine e si può utilmente richiamare, che, cioè la fede non viene dimostrata, ma viene mostrata, semplicemente. Non attraverso dimostrazione, che è un fatto intellettuale, che magari sa anche, se vuoi, di dialettica e di sopraffazione, convinci l'altro, ma è piuttosto attraverso mostrazione. La relazione che intessi con Dio e con gli altri che brilla, fa capire, fa sentire, comunica. Ecco, vedendo che è bello, buono, le due cose si congiungono, sono lo stesso in ebraico, tov. Vedendo che è bello e buono vivere così, in questo rapporto con Dio e con gli altri, con i fratelli. Salmo 133, ecco allora si glorifica, viene glorificato il Padre che è nei cieli. Come viene glorificato Dio? Viene glorificato proprio per il fatto che è Padre, vivendo da fratelli. Vivendo da fratelli si mostra che Lui è Padre, si mostra, lo si fa vedere. Fine.
C'è un antico commento alla Genesi, quando Dio crea la luce, che dice così: sia la luce, cioè le opere dei giusti. Ora la domanda potrebbe essere: come ritorno da dove eravamo partiti all'inizio, come possiamo fare le opere buone? Matteo 7, mi pare, 7, versetto 17, possa darci una risposta. L'albero buono fa dei frutti buoni. Qual è questo albero buono? È l'albero della croce. Come dice un antico inno cristiano, che nessuna selva, nessuna foresta, nessun bosco, nessun albero fu così nobile come l'albero che diede il legno per la croce.
Bene, così, qualche momento di ripresa, di riflessione, poi ci aiutiamo nel dire ciò che abbiamo inteso, abbiamo capito, ci ha aiutato. Bene, così, con semplicità abbiamo cercato di esporre qualche parola di spiegazione. Voi, allora, con semplicità dite quanto vi ha colpito, vi ha dato sapore, vi ha dato luce. Quale espressione vi ha colpito? E vuoi parlare al microfono? Così ti sentono anche fuori. Da bravo. Fa questo sforzo, va. Beati voi se parlerete al microfono.
A me colpiva il versetto 11. E, appunto, prima nelle citazioni così che abbiamo fatto di Sant'Ignazio, ecco, mi pare anche di San Francesco si era parlato. A me veniva in mente, appunto, che un po' di tempo fa ho letto la storia di San Francesco e mi colpì molto quando San Francesco, dopo aver fatto un po' di tempo un cammino da solo, in povertà, cominciò a pensare di fare questo cammino, insomma, con altri fratelli, ecco. Però il suo pensiero fu non tanto alla difficoltà di fare una vita in povertà, di fare una vita, non so, vivendo di quello che gli veniva dato, oppure di non avere una casa, o di non essere vestito, ma quello che lui pensò era se loro potevano essere umiliati, essere insultati, cioè quindi proprio vincere quello che era il proprio orgoglio, la propria dignità, ecco. Lui più che appunto la povertà in se stessa temeva questo, e infatti le prime persone che stettero con lui furono spaventati dopo alcune volte che appunto presentandosi nelle piazze venivano insultati, venivano picchiati, ecco. E quindi pensavo proprio come il cammino col Signore è anche vincere proprio il proprio io, la propria immagine, la propria reputazione davanti agli altri, essere umiliati forse è tra le cose che più l'uomo fa fatica ad accettare. E poi niente, un'altra riflessione così più scientifica era che quando si parlava della luce, le cose in se stesse non hanno un colore e vengono illuminate dalla luce, ma quando la luce illumina le cose, l'unico colore che noi vediamo è quello che viene riflesso. Cioè la luce è composta da tutti i colori, tutti vengono assorbiti tranne l'unico che viene riflesso. E questa cosa così era una cosa in più che mi veniva in mente adesso.
Nel suo invito di Filippo vi leggo una cosa molto simpatica. Nella tua luce vedremo la luce, dice Rabbi Yohanan. C'era un uomo che di notte aveva acceso una lampada, ma questa si era spenta. L'aveva riaccesa, ma si era di nuovo spenta. Disse tra sé, fino a quando dovrò darmi pena con questa lampada? Aspetterò che sorga il sole e potrò camminare alla luce del sole. Così quando Israele fu oppresso in Egitto, sorse Mosè e li liberò. Quando furono oppressi in Babilonia, sorsero Daniele, Anania, Misaele, Azzaria e li liberarono. Quando furono oppressi dagli Elamiti, dai Medi, dai Persiani, sorsero Mardocheo ed Ester e li liberarono. Quando furono oppressi dai Greci, sorsero Lasmoneo e i suoi figli e li liberarono. Infine furono oppressi dall'Empia Roma. Allora Israele disse, siamo stanchi di essere oppressi, liberati, poi di nuovo oppressi. Adesso non preghiamo più per una liberazione umana, ma nostro liberatore deve essere il Signore delle schiere, il cui nome è Santo di Israele. D'ora in poi non vogliamo più essere illuminati dagli uomini, ma che ci illumini il Santo, benedetto sia, come detto, poiché in te è la fonte della vita, nella tua luce noi vediamo la luce. Per la registrazione. Scusa. Ci arriva.
Lei aveva fatto un riferimento a Giovanni. La luce viene nel mondo e il mondo l'ha rifiutata. Le tenebre, la luce viene nel mondo e le tenebre l'hanno respinta. In che misura, anche se la domanda può sembrare banale, ma a me non è molto chiara questa cosa, in che misura è dono l'essere saporiti e in che misura è dovuto all'impegno? È una cosa che mi è poco chiara.
Sì, 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 fai bene a dire così quello che ti nasce dentro come domanda e cercherò di fornire anch'io quello che mi nasce dentro come risposta. Innanzitutto, no, direi per la citazione, siccome avevo fatto riferimento precedenti di Giovanni 8,12, in cui Gesù si afferma io sono la luce del mondo, mi era venuto in mente che proprio nei primissimi versetti di Giovanni nel prologo cosiddetto, proprio viene detto così, che dunque compare Giovanni, lui non era la luce ma il testimone della luce. La luce viene nel mondo, ma i suoi non la compresero o non la accolsero. E le tenebre la rifiutarono, in sostanza, questo. Vabbè, va detto che in Giovanni c'è tutta una tematica che contrappone la luce alla tenebra. Ecco, allora qui sembrerebbe anche, come dire, un'affermazione piuttosto drammatica, cioè viene, non è accolto, sì, incontra difficoltà, ostilità, però c'è anche chi l'accoglie. Più innanzi, difatti, si dirà che coloro che lo accolsero diventeranno, non per volontà di carne né per volontà di sangue, diventano figli di Dio. No, l'affermazione mi colpiva appunto per l'ostilità. Tu poi avevi chiesto quanto dipende, cioè il rapporto fra quello che può essere dono e impegno da parte nostra. Sì. Potremmo metterla anche in termini molto semplici e quotidiani, come il dono della fede. Sì, ma uno cioè, ha la fede e un altro non ce l'ha, da cosa dipende? Ma noi potremmo dire che in linea di principio Dio dà il dono della fede a tutti, poi dipende da noi accoglierlo o meno, però è un po' troppo secca come risposta. Direi che Dio dà la fede a tutti, e però il modo con cui si elabora questa intesa fra il dono di Dio e l'accoglienza nostra, questo è molto più articolato. C'è chi parte già abbastanza presto vivendo il dono della fede, magari lo vive mediocremente, faccio per dire. Chi invece lotta a lungo prima di accettare questo dono e poi però si lascia travolgere. Io dico, stante che è affermato che Dio vuole la salvezza di tutti, presuppongo che come Dio dia la fede a tutti, così tutti accettino o prima o poi la fede, il dono della fede, lo vivano. Così. Così l'essere saporiti, va bene, così essere illuminati. Qualche altro piccolo rilievo, non so, qualcosa che del testo sembrato particolarmente significativo. A proposito della...
Cioè, a me ha colpito il fatto quando dicevi che la luce si diffonde senza far fracasso, no? Ecco. Allora mi è venuta in mente una frase che mi aveva colpito una volta, che si diceva che il bene che noi, il bene più vero è quello che tutto sommato noi facciamo per distrazione, cioè senza saperlo. E questo può essere anche un po' confermato nel discorso del giudizio finale, quando Gesù dice: venite benedetti perché quando avevo fame avete dato. Ma quando l'abbiamo fatto? Ecco, no? Cioè è proprio questo fare le cose non come tentativo di farlo, ma perché si è.
Pare buona annotazione, poi confacente perfettamente col Vangelo di Matteo, che è appunto il capitolo 25esimo che riferisce questo giudizio. Noi non ti abbiamo visto, noi sì, tu eri fra quelli che, sì, se l'avete fatto i più piccoli, il più piccolo l'avete fatto a me, senza che appunto uno volutamente l'abbia deciso, programmato e fatto. Gli è scappato così di farlo, ecco, per distrazione.
Beh, mi ha molto colpito come ha commentato la luce, no? Che è veramente una cosa bellissima. Mai visto fare un commento così bello. Poi il fatto anche che non ci conferisce un colore, ma rimane quello che è l'oggetto, no? Ma viene illuminato. Mi sembra come l'uomo davanti a Dio, no? Che viene illuminato e Dio le fa capire un po' la sua condizione umana. E anche è stato molto bello parlare del sapore del sale, no? Perché mi sembra che questo sapore voglia dire un po' la saggezza del cristiano nel vivere la sua vita. Non so, come vivere le cose del Signore con gusto, no? E gli altri si accolgono se noi abbiamo questo gusto. No, e si sente proprio anche il piacere di fare queste cose, di vedersi alla luce del Signore, no? Giustamente quando si vive la comunione, come dice lei, gli altri si accolgono che siamo diversi. Guai a noi se non lo fossimo, perché diversamente non so che cosa ci servirebbe il nostro cristianesimo, cercare la luce. Se non siamo diversi degli altri. Comunque sono molto contenta di queste due esposizioni, della luce e del sale. Grazie.
Una piccola annotazione che mi permetto di aggiungere è questa, che circa il gusto, il suscitato autore, che Ignazio di Loyola negli esercizi parla proprio di sentire e gustare le cose interiormente. Circa la preghiera, circa l'esperienza di fede, è interessante. Non è spiritualista, è spirituale, mistico. Poi circa la luce mi viene in mente così, una specie di applicazione al volo, immediata, quotidiana, è che davvero il cristiano, il credente, non è che debba fare delle cose particolari, debba vestirsi, sullo sfondo è un po' una citazione della lettera a Diognetto, non è che debba vestirsi in modo particolare, avere leggi particolari, Silvano direbbe un partito particolare. E credo che la luce lascia intatte le cose, suscita i colori. Ecco, analogamente il cristiano vive le realtà quotidiane, le realtà personali, le realtà familiari, le realtà sociali, con un senso, un sapore nuovo, ma vive quella realtà, non è che ne inventa delle altre supplementari, alternative. Vabbè, forse era più chiaro l'intento del pensiero, ma comunque credo che si sia capito. Non vi preoccupo più. Va bene, chiudiamo qui per poter incominciare poi la settimana prossima con Silvano. Preghiamo assieme. Sì, glorificando nella nostra vita, non a parole, il Signore che è Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci. Grazie.